Volevo condividere qualcosa che credo di aver ricevuto per questa sera. Se possiamo aprire in Matteo al capitolo 13, tutti insieme. Matteo 13. Voi sapete che è uno degli argomenti che stiamo trattando in questi ultimi 2 anni, no? Sì, circa 2 anni, e in maniera particolare l'argomento del Regno di Dio. Ed è qualcosa sul quale vogliamo continuare, perché è un argomento immenso nella sua ampiezza, nella sua vastità, ed è profondo, e abbiamo ancora così tanto da imparare. Leggiamo da Matteo 13, dal versetto 1. Scritto così: ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare, e grandi folle si radunavano intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere. Tutta la folla stava in piedi sulla riva, ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma levatosi il sole fu riarso, e perché non aveva radice si seccò. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60 ed il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù, rispondendo, disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in loro la profezia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi, non intendono col cuore e non si convertono e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Ci fermiamo qui per un attimo, perché a volte quando noi leggiamo le scritture non ci rendiamo conto realmente di quello che stiamo leggendo, e a volte arriviamo a conclusioni errate o a conclusioni che ci danno un'immagine diversa di chi Gesù è e di quello che Gesù vuole dire. Perché da quello che lui sta dicendo qui, sembra come se lui abbia determinato chi è pronto per ricevere e chi non è pronto per ricevere. Addirittura lui dice: a voi è dato, ma a loro non è dato. Come per dire, loro fanno parte di una categoria di persone che non sono... che non sono degne. Diamo un'occhiata ai bimbi, Luca. E in realtà, quando noi andiamo in profondità su questo argomento, ci rendiamo conto che non è così. Quando i discepoli si accostano a Gesù e gli dicono: perché parli loro in parabole? Gesù dice: perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Eppure, se noi vediamo qualche capitolo prima, il capitolo 5 di Matteo, dice la Bibbia che lui salì su un monte e lui ammaestrava le folle. E lui non faceva differenza di persone. Non ha mai fatto una differenza tra le persone. Allora, qual è realmente la spiegazione a tutto questo? Perché pare che Gesù stia dicendo: a te sì e a te no. Tu mi fai simpatia, tu mi fai un po' di antipatia. A voi è dato e a loro no. In realtà Gesù non sta facendo, non sta dividendo il popolo tra chi è degno e chi non è degno. Se andiamo a rileggere quello che Gesù ha detto, noi troveremo alcuni particolari che ci spiegano questo parlare. Allora, il versetto 11, Gesù risponde dicendo: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. La domanda è: perché a loro non è dato? Se in realtà prima, qualche giorno prima, qualche settimana prima, qualche mese prima, al capitolo 5, non hai fatto alcuna differenza, hai aperto la tua saggezza davanti a tutti. Gesù ha parlato, ha fatto il sermone sul monte, il più grande discorso che un uomo possa mai fare, Matteo 5, 6, 7, è stato definito il più grande discorso che sia mai stato fatto, in assoluto. Eppure Gesù non parlava in parabole, anzi era molto diretto. Eppure c'erano le stesse persone che ascoltavano. Arrivato a un certo punto lui si ferma e parla in parabole. E dice così al versetto 13: perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono, come per dire lo faccio apposta. Parlo in modo che loro non possano comprendere né vedere. Ma quando noi leggiamo la scrittura, Gesù non è così. Gesù non ha mai fatto queste cose, non ha mai creato distinzione, anzi, non è mai stato un esclusivista, è stato sempre uno che includeva tutti, il più possibile. Allora perché sta parlando in questa maniera? Guardate qui al versetto 15. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile. Essi sono divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono. Qual era il problema? Il problema delle persone che stavano ascoltando era una durezza di cuore dovuta ad una presa di posizione. Guardate il versetto 12. Dopo che Gesù disse: a voi è dato di conoscere il mistero dei cieli, il mistero del regno, ma a loro non è dato, Gesù continua dicendo: perché a chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. A chiunque ha gli sarà dato e sarà dato in abbondanza. A chiunque ha cosa? E questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. A chiunque ha cosa? Perché il discorso è centrato sul fatto che Gesù ha davanti un popolo con un cuore duro, non perché è stato destinato ad essere duro, ma per scelta, che ha chiuso il cuore, ha chiuso le orecchie e ha chiuso gli occhi volontariamente. Allora il problema non è far parte di Israele o far parte dei gentili o dei pagani, perché Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce. E io ho anche pecore di questo gregge che devo andare a raccogliere. Quindi Gesù non sta facendo differenze tra i popoli. L'unica differenza che Gesù sta facendo è sull'attitudine del cuore. Versetto 12 dice una cosa molto importante: a chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza. A chiunque ha cosa? A chiunque ha desiderio di conoscere. A chiunque ha desiderio di imparare. A chiunque ha desiderio di lasciarsi cambiare. Quando Gesù parla, vedete al versetto 18, dice: voi dunque intendete la parabola del seminatore. Al versetto 19 lui descrive quello che succede quando il seme cade lungo la strada. Ed è qualcosa che noi abbiamo sempre interpretato male. Sapete perché? Perché le nostre traduzioni sono state tradotte in maniera sbagliata. Guardate qua. Quando qualcuno ode la parola del regno, vedete la parola regno, il concetto del regno, l'insegnamento del regno è costante e continuo negli insegnamenti di Gesù. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Ora io vi chiedo, se io sto insegnando in questo momento la parola, qualcuno qui non la comprende. Di chi è la colpa? Che colpa ne ha se qualcuno non la comprende? Qua dice non la comprende e allora arriva il maligno e gli ruba il seme dal cuore. Perché? Quale autorità ha il maligno di andare nella vita di qualcuno che, mischino riddo, non è riuscito a comprendere? Perché il problema non è necessariamente in colui che ascolta. Può essere che io non sono bravo a insegnare. Io insegno, qualcuno non riesce a comprendere, e perché il nemico dovrebbe avere autorità di andare a rubare la parola? No. Gesù sta descrivendo qualcosa di totalmente diverso qui. E purtroppo nelle nostre traduzioni l'abbiamo compreso male. Guardate qua, il versetto 19. Quando qualcuno comprende la parola del regno, ma non la considera, allora il nemico viene e porta via. È diverso il significato, sì o no? Se qualcuno ode e non la comprende, in realtà non è così. Se qualcuno la comprende e non la considera, sta dicendo: tu hai compreso quello che io sto dicendo, ma non gli hai dato valore. Quindi l'hai sottostimato l'importanza di quello che stai ricevendo. Ed è questo quello che Gesù sta parlando, quello di cui Gesù parla. Chiunque ha, a chiunque ha gli sarà dato e gli sarà dato in abbondanza, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Il problema non è comprendere o non comprendere, perché tutti quanti noi abbiamo un livello, abbiamo una soglia di comprensione. Il problema è un altro, il problema non è nella capacità di comprendere, il problema è nella attitudine di dare valore a quello che stiamo comprendendo. Se noi non diamo valore a quello che Dio ci ha detto, a quello che Dio ci sta dicendo, noi perdiamo. Dice qualcuno: quello che non curi, lo perdi. È vero o no? Oppure quello che non curi se lo prende qualcun altro. Un giorno Gesù ha detto a Israele, ha detto: vi sarà, a voi sarà tolto il regno e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. Quello che non curi non solo lo perdi, ma quello che non curi sarà dato a qualcun altro. E guardate, tutto inizia, guardate il versetto 15. Gesù fa una progressione. Gesù parla del cuore, Gesù parla delle orecchie e parla degli occhi. Guardate qui al versetto 15. Il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri di orecchie e hanno chiuso gli occhi. Cuore, orecchi, occhi. Di nuovo, perché non vedono con gli occhi, non odono con gli orecchi e non intendono col cuore. C'è una profondità in queste parole straordinarie. Cuore, orecchi e occhi. Gesù sta dicendo: il nostro intero essere nella comprensione delle cose di Dio deve essere coinvolto. Prima di tutto il cuore, poi le orecchie e poi gli occhi. Vi ricorda qualcosa questo qua? Prima Corinzi capitolo 2, versetto 9. Ma come sta scritto? Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E qua voglio entrare un po' in profondità, perché qua sembra sempre che c'è una categoria di persone. Se tu vai in giro a chiedere ami Dio, la stragrande maggioranza ti dirà sì. In qualunque posto. Allora, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ma io amo Dio, ma non riesco a realizzare le cose che Dio mi ha detto. Qual è il problema? Fondamentalmente, qual è il problema? Quando parliamo di amare Dio, ci rendiamo conto che a volte abbiamo creato come una sorta di gara tra le persone. e ci siamo posti gli uni accanto agli altri per fare una gara a chi ama di più il Signore. E in base a quello che una persona riceve o in base a quello che una persona non riceve, a volte noi diciamo quello si chiama veramente il Signore. Vedi come Dio lo sta benedicendo? Oh, quello magari non sta ricevendo tanto perché magari ancora non ama veramente il Signore. Il problema è chi può entrare nel cuore di una persona. Chi può giudicare realmente il cuore di una persona? Nessuno di noi si può permettere di giudicare se una persona realmente ama Dio oppure no, se sta facendo sul serio oppure no. Chi siamo noi per giudicare l'intimo di una persona? Chi siamo noi? Voglio leggervi qualcosa che qualche settimana fa, mi ricordo quando eravamo in macchina assieme a Mary, Luca e Agata, stavamo andando a Palermo e parlavamo di questo argomento. Prendete con me prima Giovanni capitolo 2. Ricordate, anche Paolo dice in Romani 8:28, è stato citato questo verso: tutte le cose cooperano al bene per coloro che lo amano. Dio ha preparato ciò che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non è mai salito in cuor d'uomo. Queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Tutte le cose coprono al bene per quelli che lo amano, ma non tutti riescono a vivere, eppure tutti possono dire di amare Dio. Magari non sono perfetti, magari fanno errori, facciamo sbagli, cadiamo, ci rialziamo, ma chi può entrare nel tuo cuore e dirti che tu non ami Dio? Allora qual è realmente il problema? Guardate qui al versetto 15. Non amate, prima Giovanni 2:15, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Lo rileggo. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quante persone abbiamo visto che amavano Dio e che poi si sono allontanate e hanno cominciato ad amare le cose del mondo? Quante? In 30 anni nelle nostre famiglie, quanti ne abbiamo visto? Qual è il problema? Hanno amato le cose del mondo perché non amavano più Dio? Eppure questo è il giudizio che si è dato molto spesso. È vero o no? Pure quello non ha capito niente del Signore, pure quello non è nato di nuovo, pure chi non ha, quello forse neanche mai ha amato il Signore. Chi siamo noi per giudicare le persone? Chi siamo noi per giudicare le persone? E se io lo leggessi in questo modo, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, la rivelazione dell'amore del Padre non è in lui.
Amen.
Perché il problema è che quando tu cadi e quando qualcuno ti giudica, tu ti senti giudicato e ti senti condannato, ti allontani e ti dai totalmente ad una vecchia vita. Perché? Non perché non ami Dio, ma perché non hai la rivelazione dell'amore di Dio, del Padre, nella tua vita, nella nostra vita. Non abbiamo la rivelazione della grazia. E a volte noi non diamo valore a certe parole che sono arrivate nella nostra vita perché pensiamo ormai è finita, ormai non c'è più niente da fare, ormai Dio ha cambiato i suoi piani nei miei confronti, ormai quello che mi aveva promesso lo ha dato a qualcun altro. Perché? Perché manca la rivelazione dell'amore del Padre nella nostra vita. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Tutte le cose coprono al bene per quelli che lo amano. Eppure Giovanni lo ha detto: noi ti amiamo perché tu ci hai amato per prima. Quando si parla dell'amare Dio, non sta parlando della gara tra le persone, tra chi lo ama di più o tra chi è più spirituale. Si sta parlando della rivelazione dell'amore di Dio, dell'amore del Padre nella nostra vita. Chi non ha la rivelazione del Padre nella propria vita vedrà tutte le cose come un disastro, non come tutte le cose che coprono il bene. È vero o no? Io amo Dio, quante persone, fino all'altro ieri, persone che veramente amano Dio, hanno cominciato a piangere, a dire Dio mi ha dimenticato, Dio si è dimenticato di me perché c'è un disastro per quello che sta accadendo nella mia vita, per quello che sta accadendo nel posto di lavoro. Perché? Sono persone che non amano Dio? No, no, assolutamente no. Sono persone che hanno bisogno della rivelazione dell'amore del Padre nella loro vita, dove tutte le cose che sono attorno e che stanno accadendo, se non hai la rivelazione dell'amore del Padre, tu vedrai che quelle cose arrivano per ucciderti e seppellirti. Ma quando hai la rivelazione del Padre e la rivelazione della chiamata di Dio per la tua vita, perché tutte le cose coprono bene per coloro che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo proponimento, quando hai la rivelazione dell'amore del Padre, tu vedrai tutte quelle cose come cose che ti serviranno per andare ancora più in alto. Come diceva mio padre, perché mi hanno mandato in quell'ufficio? Perché si è rotta la macchina? Perché si è, ho dovuto cambiare casa? Perché mi hanno licenziato da quel lavoro? Se non abbiamo la rivelazione dell'amore del Padre nella nostra vita, tutto quello che accade in noi ci scoraggerà e ci farà, darà, non ci farà dare il giusto valore alle parole che Dio dona alla nostra vita. Guardate questa sala. Questa sala è il frutto e il risultato di qualcuno che ha creduto che tutte le cose che stavano accadendo non stavano accadendo per caso, ma che c'era un disegno, che tutto quello che stava accadendo di brutto era una spinta, un trampolino per fare un salto di qualità. Questa sala è l'evidenza chiara di una persona che ha creduto che tutte le cose stavano cooperando al bene, in un modo o in un altro, anche se non si capiva in maniera chiara, in maniera precisa davanti. A voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli. A voi chi? Ai discepoli? Noi sappiamo che cosa hanno fatto i discepoli, è vero o no? I danni, le cadute, le cose assurde, qualcuno l'ha venduto, qualcuno l'ha rinnegato, altri sono scappati via. Chiaramente i discepoli non sono un esempio da seguire, è vero o no? Ma Gesù non sta parlando ai discepoli, Gesù sta parlando a quella fetta di umanità che ha realmente il desiderio di conoscere di più di Lui e di imparare di più di Lui e per dare più valore a quello che Lui dice. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha tenuto pronte e ha già preparate, le ha già messe di lato per tutti coloro che hanno una rivelazione del suo amore. Ed è questo dove dobbiamo assolutamente spingere il più possibile, la rivelazione dell'amore del Padre per la nostra vita. Perché qualunque cosa accadrà, tu sai che Dio ha il controllo sopra te. Che qualunque cosa accadrà, anche se non capisci il motivo, tu sai che c'è un piano superiore. Amen. Perché tutte le cose coprono per il tuo bene. E se tu credi che in un modo o in un altro Dio ti ama, che Lui ha misericordia di te e che Lui sta preservando la tua vita da danni maggiori, allora tu potrai rallegrarti nella sua presenza e dire: io so che tu hai preparato ogni cosa, che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento per sempre. Amen. Per sempre. Allora non ci sono persone, e quelli si sentono migliori di altri, lo vediamo su Facebook, lo vediamo andando in giro, c'è quello che si sente superiore perché quello pensa di avere una rivelazione di un certo tipo, tipo cammina con la Bibbia sotto braccio, intanto la usa per lanciare tipo pietra alle persone per giudicarle. Gesù sta mettendo l'enfasi sulla attitudine del cuore.
a chiunque ha gli sarà dato e sarà dato in abbondanza. Questa parola, e concludo con questo, questa parola nel testo greco è una parola incredibile, una parola che significa gli sarà dato in superabbondanza, in quantità e superiore in qualità. È qualcosa che ha a che fare, questa parola è ti sarà dato in maniera estrema, ti sarà dato in maniera estrema. Se tu non chiudi il cuore e non pensi di conoscere già, perché già saccio tutte cose, perché tanto so come andrà a finire, perché tanto so quello che Dio farà, sì, perché tanto so, mi aspetto. Se invece di chiudere il cuore lo manteniamo aperto, manteniamo il canale dove scorrono le benedizioni di Dio aperte nella nostra vita, Dio ti darà in maniera talmente abbondante, in maniera estrema, che le persone guarderanno la tua vita e diranno non è possibile. Non è possibile, tu hai un canale preferenziale verso Dio. Oh, quanto ami Dio tu! E tu potrai dire no, io non posso vantarmi di quanto io amo Lui, io posso solo vantarmi di quanto Lui ama. Amen. Io non posso vantarmi di quanto io sono fedele a Lui, perché io cavo e sono simile a tutti quanti, ma io posso vantarmi di quanto Lui è fedele ai miei confronti. Non siamo migliori di nessuno e nessuno è peggiore di qualcun altro. Ciò che fa la differenza è la rivelazione dell'amore del Padre nella nostra vita, che allarga il nostro cuore, apre i nostri occhi e, come si dice in ebraico, stoppa le nostre orecchie. Alleluia. Abbiamo bisogno di realizzare la grazia del Padre per la nostra vita. Nessuna benedizione è bloccata in te se tu lo vuoi.
Amen.
Amen. Alziamoci in piedi, dai.
Alziamoci in piedi. Alleluia. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te. Che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà. Lui farà una via dove via non c'è.
Maggiori nella tua vita, devi smetterla di accontentarti pensando che Dio non possa portarti oltre il tuo stato di salute, oltre il tuo stato economico, oltre il tuo stato emotivo.
devi smetterla di mettere dei limiti a Dio. Lui non ha limiti. L'unico limite che Lui ha è la tua fede. Non mettere limiti economici a Lui. Non mettere limiti di salute a Lui. Non mettere limiti di pace, di gioia. Non mettere limiti nei miracoli che Lui può fare. Perché non c'è limite a quello che Lui può fare. Non c'è limite quando Lui trova una persona che è abbastanza pazza da credere in quello che Lui dice. Non ci sono limiti a quello che Dio può fare quando trova una persona abbastanza folle da credere in Lui. Alleluia. Non mettere limiti. Non mettere limiti di età, non mettere limiti di capacità, è vietato mettere limiti.
Questo sia l'inizio di un periodo nuovo, Signore. Noi non siamo non crediamo mai di aver fatto abbastanza per te. E Signore, noi sappiamo che tu vuoi fare ancora delle cose nuove, Signore, finché anche i nostri cuori,
alleluia,
si ringiovaniscono. Vadano via i pensieri, Signore, che guardano alla nostra carta d'identità, Signore, che guardano invece quello che ancora tu vuoi fare tramite noi, Signore. Grazie, Signore, per questo popolo che ti adora e che ti ama, Signore. Grazie per questo popolo di guerrieri, Signore, di persone che non si stancano, di persone che hanno compreso come alla fine di tutto, Signore, alla fine di tutto, tu sei la cosa più importante per ognuno di noi, Signore. E che se tu per un attimo togliessi la tua mano dal nostro capo, Signore, la nostra vita allora sì non varrebbe più nulla, ma fino a quando noi abbiamo la certezza che la tua mano sul nostro capo, Signore, serviti di noi, Signore, con i nostri limiti, con le nostre modeste capacità, finché possiamo portare, Signore, sempre più persone alla tua conoscenza, Signore, e soprattutto nella tua presenza, affinché imparino, Signore, come tu stai insegnando a noi a stare alla tua presenza per ricevere quelle cure di cui ognuno di noi ha sempre bisogno di ricevere. Grazie, Signore, per questo locale che è stato miracolosamente messo a disposizione della tua opera. Grazie, Signore, perché questo locale vedrà anche il frutto, Signore, materiale di questo gesto. E grazie, Signore, per tutti coloro che giorno dopo giorno, settimana per settimana, Signore, si uniranno a un popolo che non si stancherà mai, Signore, di lodare e benedire il tuo nome. Amen.
Amen.